la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 passate da 5 minuti di giovedì 23 luglio, buongiorno da Chiara Brilli in studio, dalla redazione di Controradio, la nostra newsline all'informazione locale. Partiamo dall'AMA con Daniele Grifoni quest'oggi, ben trovato.
Sì, buongiorno a tutti, per oggi avremo condizioni di cielo generalmente sereno al mattino, nel corso del pomeriggio tendenza ad aumento delle nubi sui rilievi, in particolare per gli appenninici, dove potrebbe anche verificarsi qualche breve rovescio o occasionale temporale, ma si tratterà, come dicevo, di fenomeni piuttosto isolati. Per quanto riguarda le temperature, sono previste in aumento nei valori massimi, con punte fino a 34-35 gradi sulle pianure dell'interno. Per quanto riguarda i venti, deboli occidentali al mattino, in rotazione a nord-ovest nel corso del pomeriggio su coste e arcipelago. Poi per domani un'altra giornata di cielo generalmente sereno, anche più stabile, quindi non sono previsti neanche fenomeni di instabilità pomeridiana sull'Appennino. Temperature domani in calo, soprattutto sulle zone interne, in calo di un paio di gradi per venti che tenderanno a rinforzare dal nord-est. Per quanto poi riguarda la tendenza, per sabato aumenteranno le nubi alte stratificate, rinforzo dei venti di scirocco con mari che tenderanno a divenire mossi. Poi per domenica invece è previsto il transito di una perturbazione che potrebbe riportare la pioggia e i temporali localmente anche intensi sulla nostra regione.
E su questo ci faremo dire di più nel collegamento di domani. Grazie all'AMA, grazie a Grifoni. Breve pausa e torniamo con voi.
Un orizzontale si usa quando piove.
Volare.
Ma no, uno verticale, il colore del cielo.
Viaggiare.
Quando non pensi ad altro, è ora di partire. Vinci l'Elba con Toscana Aeroporti. Risolvi uno dei giochi, partecipa al concorso su WhatsApp allo 02-499-62835 e scopri subito se hai vinto un trolley roncato. Super premi finali, due VIP experience per due persone all'isola d'Elba. Concorso valido fino al 31 luglio 2021. Estrazione entro il 15 settembre 2026, regolamento su vincilelba.it.
Nuovo Barrio Street Festival. Venerdì 24 e sabato 25 luglio il quartiere Garibaldi di Livorno si trasforma nel Nuovo Barrio, un luogo di rigenerazione urbana dedicato alla musica, alla socialità e alla partecipazione dal basso. Mercatini del riuso e ristorazione all'aperto, dibattiti pubblici e animazione per bambini, ma soprattutto tanta musica. Moruga Drum, Gli Anni, Guerrilla Farming, The Labs, Mimmo Mollica Band e dalle 22 sul palco principale Fanfara Station il venerdì e il sabato Bobo Rondelli Trio. Tutto ad ingresso gratuito. Info e programma metzclar22.org.
Torna It's Just Time per celebrare i 100 anni dalla nascita di Miles Davis col Train e Django e i 10 anni dalla morte di Prince David Bowie. Ultimo appuntamento il 25 luglio. St. John Trio Rebirth Celebrating the Music of John Coltrane al Podere del Leone. Info su OpenCity26, prolocosanvincenzo.it e canali social.
Instabile, cultura e movimento. A Firenze, in via della Funga, zona Varlungo, un grande spazio all'aperto dove l'arte è di casa. Tutti i giorni, dalle 18 alle 2, con musica, circo contemporaneo, teatro, aperitivo, bistrò, pizzeria, griglia, opzioni vegetariane e vegane.
Venerdì 24 alle 21.30, concerto con Jumping Trail, band reggae fiorentina con un sound che affonda le radici nel New Roots, evento all'interno di Estate Fiorentina 2026.
Controradio.
Alle 8 e 9 minuti iniziamo a dare uno sguardo alle principali notizie di oggi. Partiamo dal Corriere Fiorentino che apre con l'idea, un altro stadio al Viola Park. La struttura dovrebbe nascere nell'area del parcheggio per ospitare l'Under 23 in Serie C. Il terreno è già di proprietà della Fiorentina ma è agricolo. Il sindaco di Bagno a Ripoli Pignotti apre pronti a parlarne. Di taglio basso invece Montedomini, offensiva del centrodestra, caccia alle firme per sfiduciare Funaro in consiglio e per una commissione d'indagine. Poi l'altro fronte, nei bilanci dell'ASP il piano straordinario di vendite, vendute decine di case in centro. Il richiamo di spalla invece riguarda la Corte dei Conti, come anticipavamo, indebitamento al limite e sanità. La Corte dei Conti avvisa la Regione, la sezione toscana ha dato il via libera al bilancio 2025 della Regione, ma con quali caratteristiche e commenti? Abbiamo sentito Mario Nispilandi, presidente sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti.
Emerge un quadro complesso fatto di luci ed ombre, di grandi potenzialità e di debolezze strutturali. È un quadro che sostanzialmente lancia alla Regione una sfida che deve essere in grado di raccoglierla, e per non fermarci a inseguire anno per anno dei risultati, ma per impostare qualcosa che consente anche di avere un miglioramento strutturale della situazione e la capacità di competere. Siamo arrivati al limite consentito e questo impedisce ovviamente di fare nuovi investimenti. E abbiamo sollevato anche questioni sulle modalità con le quali questo indebitamento è fatto, anche con ricorso a strumenti che consentiti assolutamente dall'ordinamento, ma che vanno maneggiati con cautela. La sanità, diciamo, continua a essere un punto dolente, non da un punto di vista dell'efficienza del sistema, che anzi la Regione cerca in ogni modo di garantire e di mantenere, ma non c'è dubbio che dal punto di vista dei costi qualche problema c'è, insomma, tant'è vero che si è dovuto fare ricorso ad un aumento delle imposte, insomma, ecco. Questo deriva in parte da situazioni congiunturali, ma anche dalle difficoltà che perdurano nella riscossione di alcuni crediti da parte dello Stato, insomma.
Forte indebitamento e conti a rischio sulla sanità, anche il richiamo sulla Nazione, l'allarme lanciato dalla Corte dei Conti sulla Regione, Nazione che apre con la fotonotizia riguardante il Viola Park, prove di espansione nel mirino del club, un terreno confinante con il centro sportivo, l'obiettivo è realizzare, come dicevamo, un nuovo stadio per la squadra Under 23. L'apertura su Montedomini, tutti gli uomini di Montedomini, il titolo, dall'ex presidente Paccosi fino all'attuale numero uno Frittelli, ecco i nomi che ritornano fra le cariche. La consigliera del Re scova intanto affitti brevi anche in via Magenta vicino al Cubo Nero, bilanci ai raggi X. La giornata di oggi è importante particolarmente anche sul fronte delle tariffe, i sindaci dei 65 comuni delle province di Firenze, Prato e Pistoia si riuniscono infatti mentre crescono le proteste per i disservizi nella raccolta dei rifiuti. All'ordine del giorno c'è la Tari, ma ci racconta tutto Giorgio Bernardini.
Tra le iscrizioni e calcoli è arrivato il giorno del giudizio. Si saprà infatti la verità sugli aumenti della Tari, la tassa sui rifiuti, nel lato Toscana Centro. I sindaci dei 65 comuni delle province di Firenze, Prato e Pistoia sono chiamati all'assemblea dei soci, mentre entro il 31 luglio i consigli comunali dovranno votare le nuove tariffe. Tutto questo mentre aumentano le proteste per i disservizi nella raccolta dei rifiuti. Il piano economico-finanziario d'ambito certifica una crescita dei costi. La cifra complessiva da coprire è passata infatti da 388 milioni nel 2023 ai 437 milioni di euro del 2025, il 12,6% in più. E le ricadute sulle bollette si fanno già sentire. A Firenze l'aumento medio tra il 2024 e il 2025 è stato dell'8,7%, a Prato dell'8,8%. Per il 2026 a Firenze l'incremento previsto per le utenze domestiche del 6,7%, mentre per negozi, bar, ristoranti e uffici si fermerebbe al 3,2%. Non è un tecnicismo, ma una scelta distributiva, attacca il consigliere di sinistra Progetto Comune Dimitri Palagi, che contesta anche la redistribuzione del peso della tariffa fra metri quadri e numero dei componenti delle famiglie. La maggioranza di Palazzo Vecchio replica che gli aumenti dipendono da inflazione, investimenti e regole nazionali. I presidenti delle commissioni bilancio e ambiente, Cristiano Balli e Giovanni Graziani, rivendicano la scelta di mantenere al 35% la quota minima a carico delle utenze violenze domestiche e l'esenzione per le famiglie con ISEE sotto i 9.000 euro. Ma Alessandro Draghi, consigliere di Fratelli d'Italia, parla del settimo anno consecutivo di aumenti della Tari. Sul tavolo c'è anche la gestione di Plures. A Prato il sindaco Matteo Bifoni si era astenuto nei giorni scorsi sul piano economico e finanziario della società, mentre Firenze aveva votato a favore. La Tari deve essere più equa, ha detto Bifoni. Domani dunque i comuni saranno chiamati a confrontarsi sulle strategie della holding e sulle ricadute per cittadini e imprese.
Il Maier e l'acquisto di Villanova, la trattativa riparte da 22 milioni. L'apertura della Repubblica di oggi sulla clinica di Unipol accanto all'ospedale pediatrico. La discussione si era arenata da tempo, ora i giochi si riaprono, lì potrebbero essere trasferiti gli ambulatori. E poi indagine UNESCO sul cubo nero, il comune collaboriamo se arrivano altre richieste. Fotonotizia, l'assicurazione obbligatoria e i monopattini spariscono. Ma come abbiamo raccontato nelle nostre anticipazioni, si è conclusa ieri pomeriggio con una catena umana lungo le reti di via Chelucci a Firenze la prima fase della campagna Salviamo le Cascine contro il progetto di oltre 40.000 metri quadri di nuova edificazione previsto nell'ex area OGR. Fotonotizia anche sull'home page di Controradio.it, uno striscione esposto anche lungo 11 metri con la scritta no alla colata di cemento alle cascine ed oltre 4.000 le firme raccolte in una petizione rivolta all'amministrazione comunale. In Newsline con Domenico Guarino ieri sera abbiamo sentito una residente delle cascine partecipante alla catena umana. Sentiamo Cinzia.
Vogliono cementificare appunto una grande parte, sono 42.000 metri quadrati, e vogliono fare una strada, che è la cosa ancora più brutta, una strada ad alta velocità solamente per che servirà solamente per questi studentati di lusso, per queste costruzioni che vogliono fare, che non servono ai cittadini, è solamente per turismo, e quella strada servirà a loro perché sono 4 chilometri e quella oltretutto si fa una tranvia che serve a non usare le auto e gli si fa accanto una strada, e questo è veramente assurdo. Questa petizione sarà rivolta alla sindaca di Firenze, al presidente del consiglio comunale e al presidente del quartiere 1 per chiedere di fermare il progetto e avviare un percorso completamente diverso, di portare quest'area nella disponibilità pubblica e destinarla a un utilizzo a cemento zero integrato con il parco delle cascine. Perfetto. E queste firme serviranno per cercare di fermare tutto quello che vogliono fare. Oltretutto è una zona dove ci sono tanti palazzi, è una zona che è caldissima e ci serve invece più parco, ci serve un qualcosa per i cittadini.
Torniamo a parlare di caldo e di sicurezza sul lavoro. Il sindacato di base USB Mare e Porti di Livorno ha annunciato nelle scorse ore lo stato di agitazione, minacciando lo sciopero al porto di Livorno se non sarà disposta la sospensione delle lavorazioni più a rischio nelle fasce orarie più calde. Le ultime settimane, spiega il sindacato, hanno confermato che il caldo estremo non rappresenta più un'emergenza occasionale nei porti dove migliaia lavorano all'aperto in stiva, sulle banchine e a bordo delle navi. Questo significa una sola cosa: il rischio di malori, infortuni e persino di eventi mortali. E questo non è il solo settore. USB ha promosso anche per oggi una mobilitazione davanti alla regione toscana, presentando una richiesta per un incontro urgente alla stessa regione e al presidente Gianni. Noi siamo con Matteo Croatti, RLS, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutte e tutti, buongiorno.
Allora, Croatti, Gianni ha firmato, lo sappiamo, a fine maggio anticipatamente un'ordinanza per ridurre i rischi per i lavoratori costretti a lavorare all'aperto o in ambienti esposti a forte calore. Però è una delibera che non basta, voi dite.
Sì, certamente, noi riteniamo che questa delibera sia insufficiente e i fatti lo dimostrano, tutte le morti che ci sono state a livello regionale. Si parla di negli ultimi giorni ci sono stati due morti nella provincia di Firenze, di due operatori che lavoravano nell'igiene ambientale. Ma anche di tutto quello che sta succedendo a livello nazionale. Noi riteniamo che questa sia un'emergenza nazionale. La delibera noi riteniamo che non sia sufficiente, in quanto esclude tutta una serie di lavori all'aperto, lavori di utilità pubblica, appalti che sono legati al pubblico servizio, tutti lavori all'aperto che non rientrano in questa delibera, che quindi i lavoratori si trovano costretti ad operare sotto il sole, ad attività fisica intensa nelle ore più calde della giornata.
Ci sono interi settori che non vengono contemplati, nonostante siano esposti, appunto, come ci descriveva, a situazioni estreme dal punto di vista climatico.
Sì, ci sono interi settori, si parla appunto del settore dell'igiene ambientale, ma si parla anche del settore della logistica. Avete ha citato lei prima il settore dei porti. Ci sono appunto tutti interi settori che non sono dentro questa delibera e che quindi non hanno nessuna limitazione per il lavoro nelle ore più calde.
E dunque un presidio tra poco alle 10 presso la regione toscana per chiedere sostanzialmente un'estensione della delibera a queste categorie.
Sì, noi abbiamo chiamato questo presidio alle 10 davanti alla regione toscana a seguito anche di una richiesta d'incontro fatta formalmente al governatore Gianni. Un incontro per richiedere di un'estensione di questa delibera e che le istituzioni iniziano a prendersi la responsabilità anche di questa emergenza climatica, che si ripercuote anche sul mondo del lavoro, e che abbiano e facciano interventi più mirati e più concreti per tutelare la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori che operano in condizioni, soprattutto in questi tempi, critiche e a rischio per la loro salute e la loro sicurezza.
Ecco, Croatti, nel momento in cui un lavoratore o una lavoratrice di fronte a un caldo estremo applica un'autosospensione dal lavoro, riconosce il non poter proseguire nell'attività lavorativa, che cosa rischia al momento, stante queste categorie?
Se questa lavoratrice non rientra in quei settori in cui che coprono e tutelano, che sono tutelati dalla delibera della Regione Toscana, rischia sanzioni, rischia provvedimenti, in quanto è un'autosospensione, una decisione autonoma di sospendere l'attività lavorativa. Ovviamente a seguito di malori, di malessere, però è una decisione autonoma, quindi comunque sia deve anche richiedere e avere a disposizione anche dal datore di lavoro. Comunque non si può appellare ad alcuna delibera.
Voi state ricevendo o comunque raccogliendo segnali di disagio a riguardo?
Noi stiamo cogliendo diversi segnali di disagio, diversi lavoratori, molti lavoratori di diversi settori che ci chiamano e ci chiedono un intervento, e noi come Sportello Salute e Sicurezza dell'Unione Sindacale di Base, Sportello di Salute e Sicurezza Regionale che abbiamo istituito a livello regionale, abbiamo già fatto degli interventi, delle richieste di intervento alle aziende, e laddove non abbiamo avuto alcun riscontro siamo andati a fare formale denuncia agli organi di vigilanza per chiedere che loro intervengano con controlli, sopralluoghi e soprattutto cercando di appunto far attuare alle aziende quelle disposizioni per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Matteo Croatti, grazie per tutte queste informazioni. Rimandiamo alla mobilitazione promossa, come detto, da OSB alle 10 presso la Regione Toscana. Quindi immaginiamo in piazza Duomo davanti a Palazzo Strozzi Sacrati.
Sì, l'appuntamento è alle 10 davanti al Palazzo della Regione Toscana. Noi siamo lì col presidio per chiedere che la regione intervenga, e abbiamo chiesto anche di essere ricevuti dal governatore Gianni.
Seguiremo l'evoluzione di questa mobilitazione. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata a tutti e tutti.
Non hai mai fatto niente, è l'immagine di te che trovi interessante. Non ha mai vissuto nulla ed imprigiona il senso, perché non sai decidere. Ne ho già visti come te stare in silenzio assenti, fucilare gli innocenti e i propri comandanti. Perché l'uomo prega Dio, ma preferisce Giuda, e muore senza vivere. Solo io e il mio amore, solo io e il mio amore, solo io e il mio amore, solo io e il mio amore. Ti ho visto abbandonare i figli, restando nelle case per poi tormentarli, e poi questi a loro volta bastonare i saggi senza versare lacrime. Perché l'uomo spara il suo custode, prega l'aguzzino e intanto spia le perversioni del vicino. Perché l'uomo prega Dio ma preferisce Giuda e muore senza vivere. Solo io e il mio amore, solo io e il mio amore.
8:29 minuti, ci avviciniamo all'appuntamento con il GR di Popolare Network, tra poco la linea a Milano, poi torneremo in studio e in Newsline parleremo degli psicologi di base, di quanto stanno aumentando le richieste di giovani e anche di anziani in Toscana, ma anche della proposta di legge del Partito Democratico sull'educazione affettiva e alla sessualità nelle scuole. Tutto questo su Controradio, rimanete con noi.
Radio. Popolare Network, Popolare Network.
State ascoltando Radio Popolare.
Buongiorno, le notizie delle 8:30. Mosca attacca l'Ucraina con missili e droni, la maggioranza è stata abbattuta ma 9 località sono state colpite, non è ancora chiaro il bilancio di vittime e feriti. Nelle stesse ore Kiev è tornata a attaccare la logistica e le infrastrutture energetiche russe, in fiamme un altro deposito della società di e-commerce Wildberries. Questa mattina intanto il ministro degli esteri russo Lavrov, in un incontro con il segretario di Stato americano Rubio per parlare di possibili negoziati sulla fine del conflitto, ha definito inammissibile la consegna da parte degli Stati Uniti di nuove armi a Kiev.
Gli Stati Uniti colpiscono un valico tra Iran e Iraq, almeno 2 le vittime, nel giorno in cui il primo ministro iracheno sarà in Iran per dialogare con il presidente Pezeshkian. Raid anche sulle città affacciate sullo stretto di Hormuz, dove la navigazione rimane ferma. Teheran risponde colpendo Kuwait e Giordania. Gli Houthi yemeniti, intanto, rivendicano di aver attaccato 2 navi dell'Arabia Saudita nel Mar Rosso, dopo aver annunciato un blocco navale per il paese, alleato degli Stati Uniti. Nella regione preoccupa anche l'annuncio di un accordo proprio tra Stati Uniti e Arabia Saudita, che dovrebbe concedere a Riyadh un programma nucleare civile e che sembra aprire la strada alla possibilità che si doti di un'arma atomica.
In Sicilia un pompiere è morto dopo aver avuto un malore mentre partecipava allo spegnimento di un incendio in provincia di Caltanissetta. Si chiamava Alessandro Marchi e aveva 59 anni. Una tragedia che avevamo preannunciato. Non si può continuare a operare in condizioni disumane, ha detto Carmelo Barbagallo, segretario nazionale del sindacato Fisi Vigili del Fuoco. Affrontare roghi devastanti con temperature che superano i 40 gradi, in costante emergenza organica, contorni massacranti, una pressione psicofisica insostenibile, significa mandare i lavoratori al macello, ha aggiunto il sindacalista.
In Sardegna è stato ucciso un 19enne che poche ore prima aveva investito una ragazza di 22 anni. I carabinieri hanno fermato il fratello della ragazza, che è ricoverata in ospedale e che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata travolta volontariamente dal 19enne mentre passeggiava con il suo fidanzato. Il giovane poi è scappato ed è stato accoltellato dopo essere stato inseguito dallo stesso fidanzato e dal fratello della 22enne, che ora è indagato con l'accusa di omicidio.
Ilaria Salis ha commentato la sentenza del Tribunale di Milano che l'ha condannata a risarcire alcune centinaia di migliaia di euro a 2 assistenti con cui aveva interrotto in anticipo il rapporto di collaborazione. L'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra è accusata di averlo fatto senza giusta causa. Quella decisione non è stata priva di motivazioni, era necessaria per tutelare il corretto esercizio del mio mandato, le risorse pubbliche affidate alla mia responsabilità e le persone che rappresento, ha dichiarato Salis, dicendo anche di aver fatto ricorso e di non aver potuto difendersi nel procedimento di primo grado, che si sarebbe svolto in sua assenza e a sua insaputa, perché non gli sarebbe mai arrivata una notifica ufficiale.
L'uomo morto mentre scappava dall'ICE, l'Agenzia Federale per l'Immigrazione, in Florida il 14 luglio, era negli Stati Uniti in vacanza con regolare visto. Juan Jairo Coronilla Duran, 28 anni, non era un migrante irregolare, ma un turista, ed era nel paese da appena 3 settimane, rivelano alcuni media americani. Nella stessa settimana in cui Duran è stato travolto da un camion mentre fuggiva dagli agenti, l'ICE è stata responsabile di altri 3 morti, 2 persone in Maine e in Texas uccise a colpi di arma da fuoco, una terza deceduta durante la custodia.
La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 panoramica, dove si segnala che a causa di lavori fino alle ore 14 di oggi rimarrà chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Aglio verso Roma. In A11 invece, a causa del traffico intenso, code a tratti tra Pistoia e Firenze Peretola verso Firenze. Code a tratti per traffico intenso anche in Fipili tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci verso Firenze e in uscita Santa Croce sull'Arno in direzione mare. E sempre in direzione mare, a causa di un veicolo fermo in avaria, 1 chilometro di coda tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Est. Città di Firenze, per attività di carico scarico materiali nella giornata di oggi, divieto di transito in via di Santo Spirito tra via Maffia e via dei Serragli. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Una grande estate di musica con Music Pool. Domenica 26 al Parco Medicio di Pratolino, Peppe Servillo, Natalio Mangalavite e Aviar Girotto in concerto con L'Amico di Cordoba. Da Piazzolla a Jobim, dal jazz alla canzone d'autore italiana fra musica sudamericana e mediterranea. Lunedì 27 al Teatro Romano di Fiesole, Bob Rondelli e Nico Gori Swing Tented in concerto. La grande canzone italiana incontra lo swing. Un incontro speciale per una reinterpretazione inedita e contemporanea di alcune delle pagine più raffinate della canzone italiana degli anni 50 e 60. Info e biglietti e eventimesipool.it.
Addio alle file negli uffici pubblici e in posta per pagare i tributi o sbrigare pratiche burocratiche. Con i nuovi strumenti digitali, comunicare con la pubblica amministrazione è semplice. La app Io consente di ricevere notifiche e messaggi da tutti gli enti pubblici, come l'avviso di pagamento dell'assegno unico da parte dell'INPS e di saldare tributi e servizi, ad esempio la Tari. Iris è la piattaforma digitale della Regione Toscana per pagare online tributi verso comuni, ASL e altri enti pubblici, dalle mense scolastiche ai permessi ZTL. Il portale Tassa Auto permette di pagare il bollo da casa e di impostare un promemoria per la scadenza. Grazie all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR è infine possibile scaricare in autonomia certificati anagrafici ed elettorali come quelli di residenza, matrimonio o nascita, senza recarsi in comune. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.
Un parco di musica ed altre storie. Per vivere un'estate di musica, teatro, danza, performance e letture nell'incantevole Parco Medicio di Pratolino. Info e programma unparcodimusica.it. La rassegna è promossa da Città Metropolitana di Firenze con il coordinamento di Music Pool. Giovedì 23 alle 21 il Maggio Metropolitano presenta Verdi Game, tutto nel mondo è burla. Uno spettacolo di prosa e opera lirica su Giuseppe Verdi con l'Accademia del Maggio Musicale, a cura di Venti Lucenti. Domenica 26 alle 18.30 Music Pool presenta Peppe Servillo, Natalio Mangalavite e Aviar Girotto in concerto con L'Amico di Cordoba. Da Piazzolla a Jobim, dal jazz alla canzone d'autore italiana, una linea continua tra la musica sudamericana e quella mediterranea, evidenziando nella comune anima latina.
Contro Radio.
Mira el cielo, ya llegó la luna, hay una estrella y pido un deseo. Cuando miro en el cielo estrellado, siempre me pregunto quién estará allá arriba. People, people, people of the moon. People, people of the moon. People, people, people from the stars. Llévame para allá. ¿Cuándo? Oh, 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 ¿cuándo? Oh, oh, oh.
Torniamo in newsline su Controradio. In Toscana le richieste di accesso per lo psicologo di base arrivano dai più giovani fino agli anziani. C'è stato un aumento e questo ci racconta una cosa molto chiara. Ne vogliamo parlare con il vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi della Toscana, Simone Mangini. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Mangini, lo facciamo alla vigilia della seconda giornata nazionale della ricerca psicologica che è in programma domani e che vedrà a Firenze nella sala Casa Italia Mind Labs della Fortezza d'Abbasso, un appuntamento che durerà tutta la giornata fino alle 19:30. Allora, un servizio, quello messo a disposizione sul territorio, che davvero risponde a un bisogno sempre più grande.
Sì, certamente, i numeri raccontano proprio questo, un bisogno sempre più grande e soprattutto un bisogno che rientra nella possibilità di prevenire quello che è un disagio più elevato e più grosso in seconda battuta, in un secondo momento.
Ecco, la psicologia di base, cos'è che, come si definisce in termini di presa in carico, no? Di primo stadio, anche nell'ottica appunto di una prevenzione di quelle che poi possono essere patologie e disagi più gravi che vengono manifestati dalla cittadinanza?
Sì, sicuramente è proprio questo l'obiettivo, quindi quello di andare ad intercettare quelle che sono le problematiche che potrebbero poi andare a svilupparsi in situazioni più complesse e più gravi da affrontare. È una presa in carico che si compone di 6 colloqui, quindi un ciclo massimo di 6 colloqui, volto proprio a individuare da una parte le problematiche e dall'altra parte a sensibilizzare e a prendere in carico quelle che sono le possibilità di intervento in prima battuta. I numeri che ci raccontano il progetto sull'ASL 100 sono veramente importanti, perché si parla di 1246 persone seguite per un totale di quasi 5.000 colloqui e i percorsi aggiunti a conclusione sono 831, quindi diciamo che i numeri sono veramente importanti. Esattamente come diceva lei, anche l'età delle persone che hanno fatto questa richiesta e quindi hanno avuto l'accesso a questo tipo di servizio, perché si va dai 14 ai 93 anni, quindi veramente una fascia importante che ci fa vedere come il bisogno di salute psicologica, di supporto psicologico, sia trasversale all'interno della popolazione.
E questo, come spesso abbiamo ribadito anche con la Presidente, la dottoressa Maria Antonietta Gulino, ci fa ben sperare da un punto di vista anche culturale, di cambio di paradigma e di uscita dalla stigmatizzazione, no, del disagio.
Sì, sicuramente siamo in un momento storico molto particolare. Quello che è stato il periodo che abbiamo tutti affrontato, quindi il momento del Covid, ha tolto una parte di pregiudizi e una parte di idee che si avevano sulla salute mentale, quindi questo è sicuramente un aspetto molto importante. Un accento da mettere, sicuramente un aspetto da sottolineare, è il fatto che sugli adolescenti questi pregiudizi già sono molto inferiori rispetto agli adulti, no? E quindi ecco, questa rappresentazione, questo grande spazio di età che ha preso questo progetto, che è riuscito ad intercettare, ci va proprio a definire questo, no? Come stiano cadendo i pregiudizi e si stia sempre più facilmente avvicinandosi anche a questo tipo di presa in carico, di supporto e di cura di sé.
Possiamo parlare di una vera e propria esperienza toscana, cioè una sperimentazione che davvero ha visto una volontà laboratoriale del nostro territorio e delle nostre istituzioni?
Sì, sicuramente questo è un progetto pionieristico, esistono altri progetti sul territorio italiano, alcuni simili, altri con alcune diversità importanti, però sicuramente la Toscana in questo è stata pionieristica, è stato un progetto molto importante. Importante adesso, oltre alla proroga che c'è stata, anche riuscire piano piano a strutturare il progetto, no? Per renderlo più capillare, perché ecco, se dovessi pensare a un punto debole del progetto, sicuramente che, essendo un progetto pilota, sono pochi professionisti coinvolti e quindi non sono tutte le zone che riescono ad essere coperte, ovviamente, no? Quindi l'obiettivo ovviamente è quello di rendere più capillare il servizio.
Ecco, quindi diciamo l'accessibilità del servizio non può essere disconnessa da quella che è la capillarità, come diceva, la diffusione, il poterlo intercettare proprio facendolo davvero essere un servizio di prossimità.
Esatto, un servizio territoriale, questo è veramente importante. E uniformare e quindi renderlo accessibile a tutti, sicuramente, passando da un progetto pilota a qualcosa di più strutturato all'interno del servizio.
Vorrei soffermarmi in conclusione su un aspetto che lei aveva anticipato con i numeri, no, del successo dello psicologo di base. Quando lei parla di percorso concluso, significa che davvero si è riusciti a intercettare nella sua fase iniziale il disagio prima che si trasformi in un'emergenza sanitaria e sociale? Dunque veramente fa da filtro lo psicologo di base per quelli che sono i bisogni nei campanelli di allarme che si possono ravvedere.
Sì, ovviamente su 831 percorsi, come abbiamo anticipato, conclusi, sono diverse le situazioni che sono affrontate, però come primo servizio, quindi come primo filtro, sicuramente ha avuto un'importanza notevole. Poi ovviamente abbiamo anche tutti i servizi di secondo livello e che quindi poi si può accedere, come la psicoterapia all'interno del servizio e tutto quello che è la presa in carico di secondo livello. Però come filtro principale, come filtro iniziale, diciamo che questi numeri ci raccontano un successo in qualche modo di questo progetto che è stato messo a terra nel settembre 2024. E questi sono numeri che ci rappresentano tra l'altro fino al 30 maggio 2026, quindi diciamo che vedremo ancora con la proroga che c'è stata come potranno cambiare, come si evolverà il progetto.
E proseguiremo questa riflessione estremamente interessante che facciamo anche periodicamente, diciamo, sul tema, a maggior ragione a ridosso di questa giornata nazionale della ricerca psicologica, come detto, che verrà articolata domani a Firenze con una giornata di confronto e riflessione. Grazie al vicepresidente dell'Ordine Simone Mangini per essere stato con noi.
Grazie a voi, arrivederci, buona giornata.
E in qualche modo proseguiamo una riflessione che vogliamo fare rispetto alla prevenzione e anche all'educazione, raccontandovi della proposta di legge per l'educazione alla sessuaffettività nelle scuole toscane, attraverso laboratori didattici, progetti di formazione rivolti a docenti e genitori, il coinvolgimento del personale qualificato e l'attivazione di sportelli di ascolto. Questi un po' i capisaldi intorno ai quali ruota la proposta di legge del Partito Democratico, con primo firmatario il consigliere regionale Jacopo Melio. Per quanto riguarda le scuole secondarie, soprattutto di secondo grado, si affronteranno i temi dell'affettività, della sessualità e delle relazioni, toccando temi prioritari di cui spesso parliamo: il benessere psicofisico, il rispetto del consenso per contrastare la violenza di genere, ma anche di ogni identità per combattere bullismo e omolesbobitransfobia. Di tutto questo abbiamo parlato con lo stesso consigliere regionale Jacopo Melio.
Con questa proposta di legge vogliamo portare l'educazione all'affettività, all'emotività, alle relazioni e alla sessualità in tutte le scuole della Toscana, di ogni ordine e grado, ovviamente con programmi adatti e commisurati all'età delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, proprio per educare all'empatia, al rispetto delle diversità e a un approccio sano e corretto alle emozioni, questo in tenera età. E poi ovviamente per le scuole secondarie, anche per parlare di temi fondamentali come benessere e salute, e per lavorare sul contrasto alla violenza di genere, al bullismo e a tante tematiche che oggi purtroppo colpiscono i giovani. La legge prevede dei finanziamenti per dei corsi che la scuola in orario scolastico può effettuare nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, e saranno corsi, come in realtà già vengono svolti, da personale qualificato, quindi psicologi, psicologe, sessuologi, sessuologe, educatori e educatrici sessoaffettivi, e anche personale sanitario per trattare quei temi che riguardano la salute e il benessere psicofisico.
Ecco, che segnale politico viene dalla Toscana con questa proposta rispetto al tema, stante il contesto e le scelte ministeriali di Val di Tara?
Questa è una legge che rispetta il DDL Val di Tara, primo perché il consenso informato dei genitori non viene assolutamente meno. Secondo, ma questo mi sembra, come dire, ovvio e scontato, per quanto riguarda le scuole dell'infanzia e le scuole primarie, ovviamente non si parlerà di sessualità, ma di relazioni, di emozioni, per stimolare le bambine e i bambini a un approccio inclusivo che li ponga domani in maniera positiva e più positiva verso l'altra e verso l'altro, includendo ogni diversità.
Meglio, negli incontri con i giovani che ha avuto, quanto è importante per loro informarsi attraverso la scuola e poterne parlare di educazione all'affettività e alla sessualità anche in un'ottica di prevenzione contro la violenza di genere?
Purtroppo la cronaca si presenta un quadro drammatico. Pensiamo alla violenza di genere, pensiamo non solo ai femminicidi, che sono la punta di un iceberg che vede sotto tutta una serie di violenze, da quella economica, da quella psicologica, da quella sociale. E poi pensiamo anche a quello che accade non tanto in famiglia, ma anche tra i banchi di scuola. Sono costanti episodi in cui cito gli ultimi nei bagni della scuola vengono scritti nomi di ragazzine con obiettivi assolutamente ignobili. Ecco, le ragazze e i ragazzi chiedono a gran voce che la scuola sia attenta e preparata per un'educazione in grado di costruire una società migliore un domani, una società più attenta, più paritaria, più rispettosa di questioni come consenso, per esempio, come rispetto. Ecco, l'educazione sessoaffettiva serve prima di tutto a questo, non è un indottrinamento, non è una forzatura, è permettere alle e ai giovani di ascoltarsi, di comprendersi e di approcciare queste tematiche in maniera assolutamente qualificata, professionale e consapevole.
La Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
We'll be right back.
Il Museo Novecento di Firenze presenta Baselitz Avanti, una grande mostra dedicata ad uno dei protagonisti assoluti dell'arte contemporanea. Per la prima volta in Italia, un progetto espositivo di ampio respiro che mette al centro l'incisione, dimensione fondamentale e spesso poco esplorata della pratica di Baselitz. Baselitz Avanti, al Museo Novecento di Firenze fino al 13 settembre. Info museonovecento.it.
Un orizzontale si usa quando piove.
Volare.
Ma no, uno verticale, il colore del cielo.
Viaggiare.
Quando non pensi ad altro. È ora di partire. Vinci l'Elba con Toscana Aeroporti. Risolvi uno dei giochi, partecipa al concorso su WhatsApp allo 02-499-62835 e scopri subito se hai vinto un trolley roncato. Super premi finali, due VIP experience per due persone all'Isola d'Elba. Concorso valido fino al 31 luglio 2021. Estrazione entro il 15 settembre 2026. Regolamento su vincilelba.it.
Contro Radio.
Toscana annuncia la quinta edizione del Next Generation Fest sabato 10 ottobre al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino a Firenze. L'iniziativa gratuita ideata da Bernardica nell'ambito delle politiche giovanili regionali celebra la giornata regionale dei giovani istituita, lo ricordiamo, da legge regionale nel 2020 e conferma l'impegno della Toscana nel valorizzare il protagonismo delle nuove generazioni. Salutiamo Bernardica, sottosegretario alla presidenza, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno direttrice, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Controradio.
Allora, riavvolgiamo un po' i fili di questa idea nata 5 anni fa che ha avuto subito un larghissimo successo in termini di partecipazione. Qual è la ricetta, dica? Perché c'è questa capacità del Next Generation Fest di intercettare l'interesse e la presenza anche dei giovani della Toscana?
Noi realizziamo questo evento insieme ai ragazzi, incontrandoli nelle scuole, nelle associazioni durante tutto l'anno, e chiediamo a loro quali sono gli esempi positivi che possono aiutarli ad ispirarli nel loro percorso di crescita. Ed ecco che invitiamo tanti personaggi, magari famosi, che possono permettere ai ragazzi di conoscere il loro idolo di persona e trarre quell'insegnamento della loro vita che li aiuta a crescere meglio. Questo è il messaggio che molti dei ragazzi delle vecchie edizioni ci hanno sempre lasciato nel partecipare all'evento. Poi, naturalmente, oltre ad essere un'iniziativa di attivismo giovanile, ci permette a noi come Regione Toscana di far conoscere tutti i bandi, le opportunità concrete per il lavoro, l'autonomia, lo studio, la formazione, tutto ciò che la Regione può offrire per il percorso di formazione e di lavoro dei ragazzi. E quindi questa è un'occasione importante per un'istituzione di avvicinarsi alle nuove generazioni, perché come sappiamo tutti non è facile far conoscere il lavoro che un'istituzione fa ai ragazzi, e quindi vedere in un giorno più di 10.000 giovani affollare il Teatro del Maggio Musicale interscambiandosi tra loro durante la giornata è davvero un'occasione di grande successo. E quest'anno sarà un evento nazionale, perché la conferenza delle regioni e delle province autonome inizierà il Festival delle Regioni, che si terrà a Firenze fino a ottobre, con questo grande evento dedicato ai giovani.
C'è un tema importante che è quello dell'accessibilità anche economica. Il fatto che questo evento sia gratuito dà veramente la possibilità ai giovani di partecipare senza avere limitazioni o effetti imbuto che possano veramente provocare una selezione a monte.
Sì, è così, e al contempo è bello che tutti questi personaggi famosi, uno dice ma cosa ci fanno, ma che è, la regione li paga? No, la regione non li paga, infatti ne invitiamo molti, alcuni ci dicono che vorrebbero essere pagati, noi diciamo che è un evento per i giovani, quindi non è un evento commerciale. E allora siamo anche grati anche ai tanti ospiti internazionali che decidono di venire senza chiedere un rimborso, un gettone di presenza, ed è un bellissimo messaggio, perché comprendono quanto questo evento è per le nuove generazioni, per aiutarli a trovare quella fiammella che gli permette di scoprire il proprio talento, di inseguirlo e di essere in grado di percorrere i propri sogni.
Veniamo ad alcuni dei nomi che sono stati anticipati sul palco: Mattia Stanga, Simonetta Cheli, Morta, Eddie Rock, Calcagni, Emanuele Agnelli, Serafin. Bisogna essere onesti, alcuni non li conosciamo come generazione, che insomma è successo.
Neanch'io, direttrice, neanch'io.
Non li conosciamo,
per questo ci sono tanti ragazzi giovani, perché non li conosciamo noi.
Esatto, c'è questa capacità, no, di uscire un po' anche dalla bolla, non solo generazionale, ma anche per ampliare quella che può essere la piattaforma di interessi, no? Dai content creator agli influencer, che però danno sempre un contributo personale, una storia che possa incidere per dare un aggancio, no? Anche a cosa può fare un giovane oggi, ma anche con delle modalità che però rispecchiano la cornice valoriale anche, no? Della Regione Toscana nella crescita professionale, formativa e non solo.
Sì, ne cito uno degli ospiti, ma molti arriveranno nelle prossime settimane ad essere pubblici, quindi vi invitiamo a iscrivervi su giovanisi.it prima che sia raggiunto il limite. Vi cito Enrico Bartolini, era un giovane studente dell'Istituto Alberghiero di Montecatini Terme, cresciuto nel comune di Larciano in provincia di Pistoia, oggi è lo chef più stellato d'Italia. Ha inseguito il suo sogno di essere figlio di cuochi e oggi è diventato, con tanti sacrifici, lo chef che ha più stelle Michelin nel nostro paese. Verrà a raccontare la sua storia di un ragazzino che aveva un sogno, partito dalla Toscana e lo ha realizzato.
E qui c'è un altro tema, e concludiamo, che è quello della fiducia, della prospettiva, dell'ottimismo, però che viene abbinato anche a vi facciamo conoscere quali possono essere degli strumenti che dal territorio potete utilizzare poi per riuscire in quelle che sono le vostre aspirazioni.
Sì, esatto, l'invito che noi facciamo ai ragazzi è di non rassegnarsi in partenza, di conoscere le opportunità che ci sono e capire che è l'obiettivo che come comunità educante dovremmo avere, di far incontrare il talento del ragazzo o della ragazza con l'opportunità. Per questo è facile occuparsi di giovani, perché non sono tutti uguali. Ci sono quelli che vogliono fare il dottorato di ricerca, quelli che vogliono laurearsi, quelli che magari all'università non vogliono andarci, ma meritano una risposta che cerchi di accompagnare il talento che hanno dentro, che sia un lavoro manuale, un mestiere, che sia un'attività imprenditoriale. E per questo devono esserci tante diverse opportunità, perché ogni ragazzo, ogni ragazza deve essere libero di inseguire i propri sogni e non quelli che la società o la famiglia vorrebbero da loro.
Abbiamo detto che ci sarà il 10 ottobre, dunque l'appuntamento è già in agenda al Maggio Musicale. C'è già la possibilità di iscriversi su Next Generation Fest?
Sì, sì. E da quindi poche ore ringrazio Controradio su giovanisi.it.
Ecco, questo è importante perché sappiamo insomma che partono per tempo per cercare di arrivare a questi posti che sono limitati stante la capienza del Maggio, l'occasione importante, ma che sono gratuiti e quindi da non perdere. Grazie Bernardicca per essere stato con noi.
Grazie, grazie a Controradio.
Ti piace, lo so. Lo vedo da come mi parli, le cose che dici mi divorano. Possiamo aspettare 2 ore la metro, starei sottoterra per sempre con te, baby. Facciamolo solo tra 1000 persone, per seguirmi ci vuole fitness. Non ti fidi mai di nessuno, com'è che hai deciso di fidarti di me? Saliamo le scale per mano, da qui vedo il Mediterraneo, ma è solo Times Square. Ti piace, lo so. Lo sento da come mi svesti con gli occhi di fulmine che l'altro shock. È meglio se chiudi le tende, l'ultimo piano con ombre cinesi ci mischiamo insieme.
Newsline di Controradio, l'informazione prima di tutto.
Please spend on my cars. Check for bugs beneath the shots against in his clear pack a backpack with the dirty money.
In questa seconda e ultima parte di Newsline manteniamo un filo rosso con il Next Generation Fest, perché vogliamo occuparci della Fondazione Catarsini che apre ai giovani. Nasce infatti Fondazione Catarsini Next Generation, ce la facciamo raccontare dalla presidente della Fondazione, Elena Martinelli, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
In occasione della Festa dell'Arte che ormai dal 2021 si tiene l'ultimo sabato di luglio in una delle tappe del Cammino ai Luoghi di Catarsini, ecco, la Fondazione crea una nuova opportunità di progettualità generazionale. Vogliamo raccontarla, Presidente?
Sì, abbiamo istituito questo settore satellite del comitato scientifico che assume la forma di un laboratorio di ricerca universitaria applicata, quindi linguaggi espressivi, tecnologie, cultura e arte accessibile, quindi inclusività. Ecco, questo spazio sarà formato principalmente da studenti universitari o neolaureati o anche studenti dei nostri licei artistici della Toscana che partecipano tutti gli anni al premio Catarsini e che hanno scelto di fare o faranno, comunque sono interessati a fare un tirocinio nella nostra fondazione oppure sono comunque soltanto interessati a quello che noi facciamo. Quindi questo sottotitolo che vi ho dato, no? Quindi nuovi linguaggi, tecnologie, cultura, accessibilità, inclusività, stabilisce, ecco, il legame scientifico con il mondo accademico. Quindi si utilizza la lingua dei giovani di oggi intercettando le grandi tematiche culturali europee, e poi la ricerca applicata, l'arte accessibile e l'inclusività sono proprio della Fondazione Catarsini, e questo nel nostro intento è di fare in modo che il lavoro dei ragazzi non rimanga pura teoria ma abbia un impatto concreto e tangibile sulla società e sul territorio, quindi affiancando le nostre attività. Praticamente il loro lavoro, sì, che significa partecipare ai lavori del comitato scientifico, poter dialogare con i personaggi importanti che fanno parte del nostro comitato scientifico, sentire come da un'idea loro stessi possono formulare idee, considerazioni, ecco, diventa quindi non teorico ma proprio concreto, tangibile, eh? E per esempio, considerate che noi ci siamo fondati nel 2020 in pieno lockdown, cioè una follia in quel momento, una follia. Eppure in questo modo noi mattoncino dopo mattoncino abbiamo creato non solo la parte culturale della fondazione, quindi studio e valorizzazione dell'opera di questo pittore e scrittore del Novecento, Alfredo Catarsini, ma abbiamo poi declinato anche quelle che erano le sue aspettative nei confronti della società, la sua amore per i giovani, è stato anche un docente.
Ecco, Presidente, ricordando appunto questo artista Viareggino che è trasversale anche nelle discipline, voi date una prosecuzione di quelle che sono le sue visioni, non solo artistiche ma anche sociali.
Eh sì, infatti, cioè il personaggio si presta proprio a tante divagazioni sul tema, se mi passate questo termine. Ecco allora l'apertura alla reinterpretazione dell'opera pittorica per renderla fruibile alle persone con disabilità visiva.
Ecco, veniamo allora a questo aspetto perché veramente vale la pena sottolinearlo. Ricordiamo, gli spazi sono quelli della Villa Museo Paolina Bonaparte in via Machiavelli a Viareggio, che ospita ormai da molto tempo il materiale cartaceo riguardante l'attività di Alfredo Catarsini, ma c'è la possibilità sabato 25 di effettuare esercitazioni bendate in una sorta di laboratorio esperienziale.
Assolutamente sì, noi attraverso il premio Catarsini e anche con il contributo del Museo Tattile Statale Omero di Ancona, che è diciamo la chiesa grande riguardo alle reinterpretazioni quindi tridimensionali di materiale tiflodidattico, noi abbiamo allestito ad oggi 7 laboratori esperienziali sul territorio, dove chiunque, sia le persone non vedenti ma anche i vedenti bendati, possono fare esercitazioni dell'esplorazione tattile e dell'ascolto delle descrizioni adattate, in cui la fondazione si è specializzata, tant'è che noi descriviamo anche percorsi turistici, culturali, le mostre, le opere. Quindi attraverso l'ascolto, la concentrazione, una preparazione, un training su base motoria, perché è molto importante questo, sia per le persone che non vedono ma anche per noi che alla fine ci accontentiamo a volte di dare un'occhiata e poi però non arriviamo a sensibilizzare bene quello che vediamo, e quindi in questo modo ci si abitua maggiormente alla concentrazione e al sentire attraverso anche altri sensi, oltre la vista.
Anche questa è un'opportunità che verrà offerta nell'ambito delle tante iniziative promosse appunto per sabato 25 luglio. Tutte le informazioni sul sito della Fondazione e anche la prenotazione di iniziative, che lo ricordiamo sono a ingresso libero ma su prenotazione. Grazie alla Presidente Martinelli per essere stata con noi.
Grazie a voi e vi aspettiamo numerosi.
Di Newsline torneremo con approfondimenti, interviste e commenti questa sera alle 19:45. Spazio alla cronaca invece alle 12:45. Aggiornamenti in tempo reale sui nostri canali cross mediali. Ci lasciamo con una segnalazione con cui abbiamo aperto questa puntata di Newsline, ovvero il presidio Morti sul lavoro, il caldo uccide, che si terrà tra poco dalle 10 davanti alla Regione Toscana in Piazza Duomo per difendere il lavoro e chiedere tutele per tutte e tutti, promosso da USB, che racconteremo anche nel giornale radio dell'ora di pranzo. Rimanete su Controradio, rimanete con noi dalla redazione, l'augurio di una buona giornata. Satellite.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
When you talk that